credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Bentrovati a tutti voi cari amici, come sempre, come ogni mercoledì, l'appuntamento è con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Schechtam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong schenks nami pses radio i televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati a tutti voi amici carissimi, come ogni mercoledì l'appuntamento consueto è quello con l'attività di Benedetto XVI che da domenica scorsa è in ritiro per gli esercizi consueti della Quaresima insieme alla Curia Romana. Gli appuntamenti sono due al giorno, mattina e pomeriggio, per le meditazioni tenute quest'anno dal Cardinale Arcivescovo di Kinshasa, Laurent Monsengo Pasinia. Un cardinale che ha una lunga e importantissima storia di biblista e proprio dalla sua voce ascoltiamo la spiegazione della scelta del tema della predicazione e delle meditazioni di quest'anno, che è una frase del Vangelo di Giovanni: e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Ascoltiamo la spiegazione, le parole del Cardinal Pasinia.
Ho visto che San Giovanni desta molta attenzione alla comunione nella Chiesa. Mi sono detto che è un tema interessante che vale per sempre. Vediamo che Giovanni comincia ad attaccarsi a quelli che non credono che Gesù sia venuto. Adesso abbiamo di quelle comunità che erano con noi e che sono uscite. Tutte quelle piccole comunità che si chiamano da noi chiese di risveglio, ai fondamentalisti, eccetera, tutti quelli sono toccati da quel testo di San Giovanni.
Nel messaggio per la Quaresima di quest'anno, Benedetto XVI punta molto sull'aspetto della carità concreta. Come sono risuonate in lei le sue parole?
L'appello del Papa da noi è reale. Quando si sta in Africa, che si vede quella povertà, quella miseria, si vede quelle guerre, si vede tutto ciò che c'è come disordine, uno non può non pensare a questo lì. Abbiamo senz'altro accolto il messaggio, perché il messaggio aderiva alla nostra realtà.
Domenica scorsa dunque il Papa ha guidato la preghiera dell'Angelus dal suo studio in Piazza San Pietro prima di iniziare gli esercizi spirituali, come abbiamo detto. Un Angelus dedicato in particolare al problema della tentazione, perché preso lo spunto naturalmente dal Vangelo della prima domenica di Quaresima. La tentazione di rimuovere Dio, dice il Papa, di mettere ordine da soli in noi stessi e nel mondo, contando solo sulle proprie capacità, è sempre presente nella storia dell'uomo. Ma ascoltiamo un passaggio del pensiero e della riflessione del Papa.
Con la pazienza e l'umiltà di seguire ogni giorno il Signore, impariamo a costruire la nostra vita non al di fuori di Lui e come se non esistesse, ma con Lui e in Lui. Perché è la fonte della vera vita. La tensione di rimuovere Dio, di mettere ordine da solo in se stessi e nel mondo, contando solo sulle proprie capacità, è sempre presente nella storia dell'uomo. Gesù proclama che il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, annuncia che in lui accade qualcosa di nuovo. Dio si rivolge all'uomo in modo inaspettato, con una vicinanza unica, concreta, piena di amore. Dio si incarna ed entra nel mondo dell'uomo per prendere su di sé il peccato, per vincere il male e riportare l'uomo nel mondo di Dio. Ma questo annuncio è accompagnato dalla richiesta di corrispondere ad un dono così grande. Gesù infatti aggiunge: convertitevi e credete nel Vangelo. E l'invito di avere fede in Dio e a convertire ogni giorno la nostra vita alla sua volontà, orientando al bene ogni nostra azione e pensiero. Il tempo della Quaresima è il momento propizio per rinnovare e rendere più saldo il nostro rapporto con Dio attraverso la preghiera quotidiana, i gesti di penitenza, le opere di fraternità. Supplichiamo con fervore Maria Santissima perché accompagni il nostro cammino quaresimale con la sua protezione e ci aiuti ad imprimere nel nostro cuore e nella nostra vita le parole di Gesù Cristo per convertirci a Lui.
Mercoledì scorso dunque è iniziata la Quaresima, il periodo forte, uno dei due periodi forti dell'anno liturgico, e il Papa lo ha iniziato con la cerimonia dell'imposizione delle ceneri nella messa celebrata mercoledì pomeriggio nella Basilica di Santa Sabina all'Aventino, l'antica stazione quaresimale, prima sosta di un cammino che porta attraverso 40 chiese dell'Urbe fino alla Pasqua con una liturgia solenne e penitenziale. Il sacramentale delle ceneri che ricordano il significato stesso della Quaresima. Ascoltiamo allora una parte della riflessione che ha proposto Benedetto XVI nell'omelia della Messa.
Cari fratelli e sorelle, con questo giorno di penitenza e di digiuno, il mercoledì delle ceneri, iniziamo un nuovo cammino verso la Pasqua di risurrezione, il cammino della Quaresima. Vorrei soffermarmi brevemente a riflettere sul segno liturgico della cenere, un segno materiale, un elemento della natura, che diventa nella liturgia un simbolo sacro, importante in questa giornata che dà inizio all'itinerario quaresimale. Anticamente nella cultura ebraica l'uso di cospargersi il capo di cenere come segno di penitenza era comune, abbinato spesso al vestirsi di sacco o di stracci. Per noi cristiani invece vi è quest'unico momento che ha peraltro una notevole rilevanza rituale e spirituale. Anzitutto, la cenere è uno di quei segni materiali che portano il cosmo all'interno della liturgia. I principali sono evidentemente quelli dei sacramenti, l'acqua, l'olio, il pane e il vino, che diventano vera e propria materia sacramentale, strumento attraverso cui si comunica la grazia di Cristo che giunge fino a noi. Nel caso della cenere si tratta invece di un segno non sacramentale, ma pur sempre legato alla preghiera e alla santificazione del popolo cristiano. È prevista infatti, prima dell'imposizione individuale sul capo, una specifica benedizione delle ceneri, che faremo tra poco, con due possibili formule. Nella prima, esse sono definite austero simbolo. Nella seconda si invoca direttamente su di esse la benedizione e si fa riferimento al testo del libro della Genesi, che può anche accompagnare il cesto dell'imposizione: ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai. Fermiamoci un momento su questo passo della Genesi. Esso conclude il giudizio pronunciato da Dio dopo il peccato originale. Dio maledice il serpente che ha fatto cadere nel peccato l'uomo e la donna. poi punisce la donna annunciandogli i dolori del parto e una relazione sbilanciata con il marito. Infine punisce l'uomo, gli annuncia la fatica nel lavorare e maledice il suolo. Maledetto il suolo per causa tua, a causa del tuo peccato. Dunque l'uomo e la donna non sono maledetti direttamente, come lei invece il serpente, e a causa del peccato di Adamo maledetto il suolo da cui egli era stato tratto. Rileggiamo il magnifico racconto della creazione dell'uomo dalla terra. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden a Oriente e vi collocò l'uomo che aveva plasmato, così nel libro della Genesi. Ecco dunque che il segno della cenere ci riporta al grande affresco della creazione, in cui si dice che l'essere umano è una singolare unità di materia e di soffio divino, attraverso l'immagine della polvere del suolo plasmata da Dio e animata dal suo respiro insufflato nelle narici della nuova creatura. Possiamo osservare come nel racconto della Genesi il simbolo della polvere subisca una trasformazione negativa a causa del peccato. Mentre prima della caduta il sole è una potenzialità totalmente buona, irrigata da una pola d'acqua, capace per opere di Dio di germinare ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, dopo la caduta e la conseguente maledizione divina, esso produrrà spine e cardi, e solo in cambio di dolore e sudore del volto concederà all'uomo i suoi frutti. La polvere della terra non richiama più solo il cesso creatore di Dio, tutto aperto alla vita, ma diventa nello stesso tempo un segno di un inesorabile destino di morte. Polvere tu sei, in polvere ritornerai. È evidente nel testo biblico che la terra partecipa della sorte dell'uomo. Dice in proposito San Giovanni Crisostomo in una sua omelia: «Vedi come dopo la sua disobbedienza tutto viene imposto sull'uomo in un modo contrario al suo precedente stile di vita. Questa maledizione del suolo ha una funzione medicinale per l'uomo, che dalle resistenze della terra dovrebbe essere aiutato a mantenersi nei suoi limiti e riconoscere la propria natura». Così, con una bella sintesi, si esprime un altro antico commento che dice: «Adamo fu creato puro da Dio per il suo servizio. Tutte le creature gli furono concesse per servirlo. Egli era destinato ad essere il singolare, il Signore e re di tutte le creature. Ma quando il male giunse a lui e conversò con lui, egli lo ricevette per mezzo di un ascolto esterno. Poi penetrò nel suo cuore e si impadronì del suo intero essere. Quando così fu catturato, la creazione che lo aveva assistito e servito fu catturata con lui». Dicevamo poco fa, citando San Giovanni Crisostomo, che la maledizione del suolo ha una funzione medicinale. Ciò significa l'intenzione di Dio, che è sempre benefica, è più profonda della maledizione. Questa infatti è dovuta non a Dio, ma al peccato. Però Dio non può non infliggerla, perché rispetta la libertà dell'uomo e le sue conseguenze anche negative. Dunque all'interno della punizione e anche all'interno della maledizione del suolo permane una intenzione buona che viene da Dio. Quando Dio dice all'uomo: polvere tu sei, in polvere tornerai, insieme con la giusta punizione, intende anche annunciare una via di salvezza che passerà proprio attraverso la terra, attraverso quella polvere, quella carne che sarà assunta dal Verbo. È in questa prospettiva salvifica che la parola della Genesi viene ripresa dalla liturgia del mercoledì delle ceneri, come invito alla penitenza, all'umiltà, ad avere presente la propria condizione mortale, ma non per finire nella disperazione, bensì per accogliere proprio in questa nostra mortalità l'impensabile vicinanza di Dio, che oltre la morte apre il passaggio alla risurrezione, al paradiso finalmente ritrovato. In questo senso ci orienta un testo di origine che dice: ciò che inizialmente era carne, dalla terra, un uomo di polvere, fu dissolto attraverso la morte e di nuovo reso polvere e cenere. Infatti è scritto: sei polvere e nella polvere ritornerai. Ma ciò viene fatto risorgere di nuovo dalla terra. In seguito, secondo i meriti dell'anima che abita il corpo, la persona avanza verso la gloria di un corpo spirituale. I meriti dell'anima di cui parla Origine sono necessari, ma fondamentali sono i meriti di Cristo, l'efficacia del suo mistero pasquale. San Paolo ce ne ha offerto una formulazione sintetica nella seconda lettera ai Corinzi, oggi seconda lettura. Dice: colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. La possibilità per noi del perdono divino dipende essenzialmente dal fatto che Dio stesso, nella persona del suo Figlio, ha voluto condividere la nostra condizione, ma non la corruzione del peccato. Il Padre lo ha risuscitato con la potenza del suo Santo Spirito, e Gesù, il nuovo Adamo, è, come dice San Paolo, diventato Spirito datore di vita, la primizia della nuova creazione. Lo stesso Spirito che ha risuscitato Gesù dai morti può trasformare i nostri cuori da cuori di pietra in cuori di carne. Lo abbiamo invocato poco fa con il Salmo Miserere. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Quel Dio che scacciò i progenitori dal Eden ha mandato il proprio Figlio nella nostra terra devastata dal peccato, non lo ha risparmiato affinché noi, figli prodighi, possiamo ritornare pentiti e redenti dalla sua misericordia nella nostra vera patria. Così sia per ciascuno di noi, per tutti i credenti, per ogni uomo che umilmente si riconosce bisognoso di salvezza. Amen.
Thank you. Il matrimonio è l'unico luogo degno per la chiamata all'esistenza di un nuovo essere umano. Benedetto XVI lo ha ripetuto con forza ai partecipanti all'Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita che si è tenuta e si è svolta in Vaticano. I partecipanti avevano discusso su diagnosi e terapia della infertilità. Il Papa ha detto: non cedete mai alla tentazione di trattare il bene delle persone riducendolo a un mero problema tecnico. Poi un riferimento alle coppie che vivono la condizione della infertilità, agli sposi in questa situazione devono, il Papa ha ricordato che la loro vocazione matrimoniale non viene frustrata da questo. Ascoltiamo il Papa.
Effettivamente lo scientismo e la logica del profitto sembrano oggi dominare il campo dell'infertilità e della procreazione umana, giungendo a limitare anche molte altre aree di ricerca. La Chiesa presta molta attenzione alla sofferenza delle coppie con infertilità, a cura di esse, e proprio per questo incoraggia la ricerca medica. La scienza tuttavia non sempre è in grado di rispondere ai desideri di tante coppie. Vorrei allora ricordare agli sposi che vivono la condizione dell'infertilità che non per questo la loro vocazione matrimoniale viene frustrata. I coniugi, per la loro stessa vocazione battesimale e matrimoniale, sono sempre chiamati a collaborare con Dio nella creazione di un'umanità nuova. La vocazione all'amore, infatti, è vocazione al dono di sé, e questa è una possibilità che nessuna condizione organica può impedire. Dove dunque la scienza non trova una risposta, la risposta che dona luce viene da Cristo.
E il Papa, come sempre all'inizio della Quaresima, ha anche incontrato i sacerdoti romani, i parroci romani, e ha tenuto una lectio divina dedicata tra l'altro anche al tema del ministero e del carisma del celibato, tutto tratto naturalmente da una frase del Vangelo. In particolare il Papa ha parlato anche della fanciullezza della fede: non vivete, ha detto, in una fanciullezza spirituale. Ha parlato del concetto di fede adulta. Ascoltiamo questo passaggio.
Non vivere in una fanciullezza spirituale, in una fanciullezza di fede. E purtroppo vediamo in questo nostro mondo questa fanciullezza. Oltre la prima catechesi non sono più andati avanti, forse è rimasto questo nucleo, forse anche si è distrutto, e del resto nel mondo sono sulle onde del mondo e nient'altro. Non possono, come adulti con competenza e convinzione profonda, esporre, rendere presente la filosofia della fede, per così dire, la grande saggezza della fede, la razionalità della fede che apre gli occhi anche degli altri, che apre gli occhi proprio per quanto è buono e vero nel mondo. Manca questa essere adulti nella fede. Rimane la fanciullezza nella fede. Certo, abbiamo vissuto in questi ultimi decenni anche un altro uso della parola fede adulta. Si dice fede adulta, cioè emancipata dal magistero della Chiesa. Fin quando sono sotto la madre, sono fanciullo, devo essere emanciparmi, e emancipato dal magistero sono finalmente adulto. Ma il risultato non è una fede adulta, il risultato è la dipendenza dalle onde del mondo, dalle opinioni del mondo, della dittatura, dei mezzi di comunicazione, della opinione che tutti pensano e vogliono. Non è vera emancipazione, l'emancipazione dalla comunione del corpo di Cristo. È al contrario il cadere sotto la dittatura delle onde del vento del mondo. Vera emancipazione è proprio liberarsi da questa dittatura, della libertà dei figli di Dio che credono insieme nel corpo di Cristo, con il Cristo risorto, e vedono così la realtà e sono capaci di rispondere alle sfide del nostro tempo.
Termina così il nostro appuntamento. A risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato
La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.